Geronimo. Storia e memoria con Roberto Antonini.
Era veramente necessario, nonché desiderabile, che si apprestasse un tal comodo agli stranieri, che si portano in queste contrade per ammirare il maestoso spettacolo delle due divisate città, Ercolano e Pompei, le quali, dopo 18 secoli, han veduto il sole osservando in esse a cielo aperto il gusto degli antichi, non solo per il rapporto delle regole del disegno ed il gusto dell'antico, ma per le belle arti tutte. Gaetano d'Ancona, in Prospetto storico-fisico degli scavi di Ercolano e Pompei, Napoli, 1803.
Due meraviglie di valore mondiale, due gioielli che una tragedia ha permesso di mantenere in uno stato di conservazione per certi versi straordinario. Sepolte dall'eruzione del Vesuvio, era il 79 d.C., Ercolano e Pompei appartengono alla storia dell'umanità e costituiscono due tra i maggiori siti archeologici al mondo. Per quasi 1700 anni le due città del Golfo di Napoli furono prigioniere della lava e fu soltanto sotto il regno borbonico all'inizio del Settecento, più precisamente nel 1738, che iniziarono gli scavi per riportare alla luce mura, reperti, affreschi, abitazioni. Come sentiremo in questa puntata di Geronimo Storia, in realtà il primo a rinvenire reperti di Ercolano fu nel 500 l'architetto ticinese Domenico Fontana, che aveva progettato in quella zona un acquedotto, ma di quei ritrovamenti non se ne fece nulla. Si dovettero dunque attendere altri due secoli per poter finalmente ammirare le meraviglie sepolte. I Borboni erano però particolarmente gelosi di questi straordinari beni culturali e concessero le autorizzazioni per gli scavi con il contagocce. Tra i rari beneficiari delle concessioni vi fu un altro svizzero, Karl Weber, che tra le altre cose portò alla luce la celebre Villa dei Papiri di Ercolano. La divulgazione delle scoperte si fece dunque sotto stretto controllo e una ricca mostra in corso al Max Museo di Chiasso, aperta il 24 febbraio e fino al 6 maggio, documenta con diversi reperti archeologici e soprattutto con una ricca iconografia, taccuini, incisioni, planimetrie, fino alle più recenti cartoline, proprio i contorni di questa divulgazione. L'eruzione del vulcano fissò nel tempo la realtà di un mondo che affascinò l'Occidente nei secoli successivi alla scoperta e che nelle epoche ispirò produzioni numerose nel settore della letteratura o dell'arte in generale, produzioni significative di trascrizioni ideali legate anche ai mutamenti dell'immaginario collettivo. Tra raffinati oggetti di uso quotidiano dell'epoca romana e rappresentazioni delle epoche successive al 1700, si può percorrere un viaggio nella storia e nelle sue rappresentazioni. Noi lo facciamo oggi con Maria Rosaria Esposito, responsabile della biblioteca del MAN, il Museo Archeologico di Napoli, Pietro Giovanni Guzzo, che è stato soprintendente proprio dei beni archeologici di Napoli e Pompei, e Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max di Chiasso, che sentiremo per prima illustrarci i legami particolari di queste scoperte con la Svizzera e in particolare anche con il Ticino.
La storia che lega l'area vesuviana è più vicina alla Svizzera e al Ticino di quello che si pensi. In realtà già Domenico Fontana, casualmente e solo per scopi diciamo tecnologici quasi, l'acquedotto aveva portato alla luce dei reperti, senza peraltro poter capire della complessità e della grande scoperta. È col 1738 che sempre casualmente, sempre per scavi fatti per pozzi, grazie all'esecuzione di ingegneri che erano preposti per le miniere o per i trafori. Qui si distingue Jakob Karl Weber sotto Cuvier, perché non dobbiamo dimenticarci che Ercolano è sotto 30 metri di massa di lavica e pertanto occorreva fare dei cunicoli particolari, consolidare l'insieme, ricoprire successivamente e continuare a scavare. Quindi lui ha una visione, veramente una visione scientifica, ma anche umanistica nello stesso tempo, in cui riesce, pur avendo matematicamente a disposizione un piccolo terreno, a dare un disegno complessivo dell'insieme. E ci terrà moltissimo, grazie alle fonti, all'insieme di questa interrelazione tra conoscenza del dato di fatto dello scavo e fonte letteraria, a ritrovare anche il teatro antico di Ercolano. Ci riuscirà, e con questo lui aspirava a diventare, a entrare nell'Accademia Ercolanense e poter vedere pubblicato questo disegno, perché era lo scopo di divulgazione arrivare all'incisione. In realtà molto elitaria, l'Accademia Ercolanense non era aperta agli stranieri, e quindi a Carl Weber non fu dato accesso. Di lì a poco si ammalò, probabilmente di tubercolosi dovuta a questi scavi sotterranei, e quindi ci lasciò sostanzialmente sei grandi piante, l'una del teatro, l'altra della Villa Bepapiri, l'altra di Giulia Previa, e le abbiamo tutte esposte in mostra per la prima volta.
In questa mostra naturalmente ci sono dei manufatti che vengono dal Museo di Napoli, ma questa mostra evidenzia soprattutto la comunicazione, cioè il modo con il quale anche nell'immaginario del romanticismo, per certi versi fino alla fotografia, queste scoperte e questa realtà di questi due capolavori dell'epoca romana vennero mostrati al pubblico. Ecco, che tipo di immaginario emerge da questa collezione di acquarelli, di incisioni, di fotografie?
Emerge una concezione per parti, ossia all'inizio un po' per il volere della corona dei Borboni, che cercano di usare nel senso buono la scoperta di Ercolano e Pompei come una conoscenza di dell'antico, che era molto desiderata dalle case reali del resto d'Europa, e nello stesso tempo di dare la comunicazione attraverso una grande opera chiamata Le attività di Ercolano esposte, Le antichità di Ercolano esposte, dove incrementa la scuola di incisione di Portici, dove crea un piano dell'opera che doveva essere di 40 volumi, ma uscirà solo in 8, perché nell'arco di 35 anni, dando prima interesse alle pitture, poi alle sculture, poi agli utensili, gli elementi della casa domestica, e in questo si capisce come la volontà di conoscenza è veicolata attraverso l'oggetto. Attraverso l'incisione, la stampa, il disegno preparatorio, questo si capisce bene. Vi è più, c'è la necessità di capire il sito archeologico, quindi con una mentalità più scientifica e più sistematica, ecco che i disegnatori, piuttosto che i cultori dell'antico, cercano di carpire attraverso dei disegni rubati di nascosto dalle guardie che li controllano, e a casa, a memoria, come scrivono loro stessi, ricomporre il sito. Sempre più questo avviene nel momento con la Rivoluzione francese, con il governo francese, si assiste a una liberalizzazione della conoscenza che fa fare un passaggio forte in avanti, per poi con la restaurazione borbonica 1816 ritornare a un controllo più graduale, in cui gli architetti e gli studiosi, previo un permesso specifico e particolare, potevano andare a disegnare lasciando testimonianza di ciò che facevano. Lì assistiamo ormai a una conoscenza tipologica del sito, e quindi della domus romana, che incrementa notevolmente la scoperta. Qui abbiamo una figura fondamentale, che è quella del ticinese Pietro Bianchi, nativo di Lugano, che costruirà San Francesco di Paola a Napoli, e con quindi l'occasione sarà conosciuto e stimato dai Borboni, tanto da guadagnarsi il titolo di direttore agli scavi di Ercolano e Pompei, e sotto la sua direzione, questa direzione sistematica e organizzata, in cui calcolava tutte le cariolate che erano gli sterri per velocizzare, si assiste a una scoperta di un ambito di periodo molto limitato di 40 case, e si incomincia ad avere una visione anche di studio scientifico molto simile a quella che sarà quella più recente, che poi prelude al Novecento. La mostra però arriva a un'apertura della comunicazione che si assiste grazie alla fotografia, finché nel 1911 non fu proibito fotografare a Pompei solo ai fini dell'utilizzo della soprintendenza. E quindi con la grande campagna Linari del 1911 a Cavalletto Alto, però queste prime cartoline ormai fanno il giro del mondo e Pompei è di dominio della memoria collettiva.
Quello abbiamo sentito, c'è un rapporto, diciamo così, esagerando un po', comunque di continuità tra il Ticino e Napoli, ma non è tanto su questo, chi verrà a vedere potrà rendersene conto. Un'ultima domanda riguarda il valore documentaristico, perché attraverso queste immagini, queste incisioni, questi acquarelli, eccetera, eccetera, le fotografie, possiamo mettere anche in evidenza delle cose che non si trovano più, non si sa dove siano finite. E dunque c'è proprio un valore storico documentaristico.
Certo, il valore storico documentaristico non era insito nella visione iniziale, no? Era più il valore emozionale, il valore della scoperta, però in questo caso la ricomposizione della mostra e dei materiali in mostra permette una riflessione sul sistema della rappresentazione, il valore della rappresentazione dell'oggetto e dell'insieme archeologico, che è un po' un taglio innovativo e per il tanto anche che ha trovato ampia adesione scientifica da parte della direzione del MAN di Napoli.
Con Pietro Giovanni Guzzo, che è stato soprintendente dei beni archeologici di Napoli e Pompei, una panoramica ora di alcune opere esposte e i contorni storici nei quali viene resa pubblica la doppia grande scoperta.
Sono in maniera particolare sia oggetti grafici, stampe, disegni, appunti, taccuini e via dicendo, sia reperti archeologici. I reperti archeologici esemplificano le principali classi di ritrovamenti che si sono effettuati nel tempo sia a Ercolano sia a Pompei, e in particolare sono stati scelti quei pezzi dei quali era stata data illustrazione nelle prime pubblicazioni, diciamo così, nei primi strumenti a stampa di divulgazione delle scoperte vesuviane. E in tal modo si può anche, come dire, paragonare la realtà fisica del ritrovamento con la sua rappresentazione grafica. Siamo appunto in un museo di grafica e quindi la maggior parte delle opere esposte sono opere di grafica, piante, disegni. Per le piante, per esempio, sono particolarmente notevoli due fatti. L'uno è l'esposizione della prima planimetria eseguita degli scavi di Pompei da Paul della Tapie, fête de mémoire, come c'è scritto nella didascalia, nel senso che non era permesso prendere disegni e appunti durante la visita, ma Latapie, che era un architetto di giardini francese di Bordeaux, evidentemente aveva una capacità di memoria e una capacità grafica tale da poter disegnare a memoria la pianta di Pompei. La seconda categoria sono i disegni di Weber, di Karl Weber, svizzero, ingegnere militare a servizio del Regno di Napoli, delle principali scoperte di Stabia, della villa di Giulia Felicia Pompei e della Villa dei Papiri di Ercolano, esposta al pubblico per la prima volta dal 1750, cioè qui a Chiasso per la prima volta nel mondo. Chiunque visiti questa mostra può vedere queste opere.
Per i nostri ascoltatori, professor Guzzo, ci spieghi il contesto nel quale questa divulgazione veniva controllata, se non osteggiata, dai Borboni? Per quali ragioni?
Gli scavi di Pompei e di Ercolano prima sono sempre stati esclusiva proprietà del re Carlo prima e poi Ferdinando, Francesco, eccetera, insomma tutti quanti i successori della dinastia borbonica. Perché questo? Perché il principale elemento di interesse di questi scavi, specialmente all'inizio, durante i primi decenni, non era tanto il ritrovamento delle città come noi oggi intendiamo, cioè la grande meraviglia, sono le città, no? Vedere una città antica, mentre invece allora il grande interesse e la massima attenzione era data ai ritrovamenti, cioè agli oggetti, tanto più dopo che si sono cominciati a scoprire gli affreschi, categoria di manufatti antichi che fino ad allora, fino alla metà del Settecento, erano praticamente sconosciuta. Un secolo prima era stata scoperta a Roma una serie di affreschi che si chiamano le nozze Aldobrandini, in proprietà appunto del principe Aldobrandini, ma erano molto rovinate. e quindi non davano l'idea di queste cose. Mentre invece Ercolano e Pompei, che appunto sono state sepolte in un solo giorno e quindi nulla è stato modificato rispetto al giorno in cui le due città sono morte, gli affreschi rappresentano questa categoria nuova, completamente inaspettata anche da parte degli eruditi antichi del mondo antico. E quindi questi oggetti sono di proprietà del re, il re è l'unico che ne dispone, è l'unico che ne permette la visione a terzi, quindi è l'unico che definisce e decide chi possa divulgare queste scoperte. A questo scopo Carlo istituisce l'Accademia Ercolanense, che viene appunto esplicitamente incaricata di pubblicare i ritrovamenti. Infatti, come si vede qui nella mostra, ci sono questi enormi volumi in folio che sono una meraviglia, anche una meraviglia editoriale, bisogna dire, un grande sforzo di organizzazione e di rappresentazione per l'epoca, evidentemente, cioè ne parliamo di cose di più di 200 anni fa, insomma, ecco, dobbiamo anche naturalmente considerare il tempo trascorso. E dicevo, in cui il re decide che cosa e come si può mostrare, perché quello che si mostra è roba sua, è sua proprietà. C'è un cambio anche molto importante quando Carlo nel 1759 lascia il regno di Napoli per prendere il regno di Spagna, dove diventa Carlo III di Spagna, e quindi la modifica del suo stato da re di Napoli a re di Spagna lo spinge a far sì che quell'anello che lui portava al dito, costituito da un cammeo ritrovato, purtroppo non si sa bene se è ritrovato a Pompei o a Ercolano, ma comunque negli scavi vesuviani, lui lo lascia a Napoli. Perché? Perché non è più il re di Napoli, quindi non è più il proprietario dei ritrovamenti vesuviani, se riesco a spiegarmi, cambiando status. E questo naturalmente è un gesto che è stato molto lodato in antico e che in effetti dimostra anche la linearità etica del personaggio.
Quando parliamo di scoperte 1738-1748, prima Ercolano e poi Pompei, cosa intendiamo esattamente? Cioè, prima del 1738 cosa si sapeva?
Prima del 1738 si sapevano due cose. Uno, che tra il 1599 e il 1601 Domenico Fontana, un altro ticinese, cioè sembra proprio che ci sia un fil rouge di ticinesi o di svizzeri nelle città antiche vesuviane, scavando il canale del fiume Sarno, si imbatté nelle rovine di Pompei, ma della cosa non si seppe niente, però se ne conservò notizia in ambienti molto ristretti, tant'è vero che i testi di due iscrizioni latine ritrovate appunto da Fontana, insomma nel corso dei lavori diretti da Fontana, sono poi confluiti nel Corpus Iscriptionum Latinarum della fine dell'Ottocento. E successivamente, tra il 1709 e il 1711, quando Napoli era sotto il dominio austriaco, il principe Eugenio del Boeuf, che era il comandante della cavalleria austriaca, si fece edificare una bella villa al Granatello, portici, insomma, tra Portici e Ercolano, e acquistò delle statue antiche, oggi a Dresda, al Museo delle Antichità di Dresda in Germania, che erano state ritrovate lì nelle vicinanze. Però la cosa rimase semi nascosta, diciamo semi clandestina, anche perché erano truppe, gli austriaci erano considerati truppe d'occupazione, insomma c'era tutto un'atmosfera che non facilitava i trasporti. E poi appunto queste statue Boeuf le donò a Augusto di Sassonia, insomma, quindi andarono fuori dal regno e quindi se ne seppe poco. Mentre invece le scoperte appunto, come diceva lei, del 38 e poi del 48 hanno avuto molto più sviluppo, molto più attenzione. Perché? Perché mosse appunto quelle di Ercolano da Alcubierre, che era il capo degli ingegneri militari, e Alcubierre aveva una posizione nella corte di Carlo importante e quindi ha potuto, come dire, favorire, sviluppare questa sua inclinazione a trovare antichità.
La parola ora a Maria Rosaria Esposito, responsabile della biblioteca del MAN, il Museo Archeologico di Napoli. E tra le cose preziose questo taccuino di un britannico, William Gell, che è venuto a Napoli all'inizio dell'Ottocento. Ci dica qualcosa su questo personaggio e sul valore di questo taccuino, che ci permette tra l'altro di capire anche quanto è stato perso, è andato perso e che non c'è più oggi nei musei o sul posto.
Sì. Guardi, è un quaderno piccolo, 19x13 centimetri, tascabile, come se ne sono usati, come continuiamo ad usarne per prendere appunti, per fissare idee. E taluni di questi taccuini sono serviti a preparare opere d'arte o di pensiero che sono rimaste famose nella storia. Gell, quando è venuto a Napoli, era già un personaggio famoso perché era l'autore della prima pubblicazione, prima descrizione compiuta e estesa su Pompei dal titolo Pompeiana. Ne aveva fatte due edizioni, una nel 1817-18 con l'architetto Gendi e un'altra nel 1832. Questo taccuino, come si capisce dall'indice, doveva servire alla pubblicazione di una terza Pompeiana. Gell era anche un viaggiatore perché venne in Italia accompagnando Carolina di Brunswick, moglie ripudiata di Giorgio IV d'Inghilterra, e ci venne con un suo carissimo amico che pure finì col vivere a Napoli, Richard Keppel Craven. Siamo nel primo ventennio dell'Ottocento, il Grand Tour ebbe la sua massima espansione alla fine del Settecento, col forte impulso anche delle scoperte vesuviane, quindi Napoli ne era una tappa oramai irrinunciabile. Questi però viaggiatori ottocenteschi come Gell, se hanno ancora dei legami, no, con i loro predecessori settecenteschi, sono però persone che spesso si fermano, incidono sulla vita culturale, e quindi Gell a Napoli era una specie di cicerone, di punto di riferimento per gli inglesi che vi venivano in viaggio, tipo Walter Scott, per quelli che, oppure Lady Blessington, per quelli che ci restavano. E la sua morte fu rimpianta dagli archeologi tedeschi dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, dagli archeologi napoletani.
La bibliografia su Pompei Ercolano, sulle scoperte, è immensa. Noi ci limitiamo a segnalare alcuni testi. Pompei è viva di Eva Cantarella, latinista e grecista che è spesso ai nostri microfoni, edito da Feltrinelli, un libro del 2013, scritto con Luciana Iacobelli. E poi il grande Paul Vane, storico dell'epoca romana, è stato ospite sia di Laser sia di questa rubrica Geronimo Storia, I misteri di Pompei, pubblicato da Garzanti. Segnaliamo anche di Pier Giovanni Guzzo, che abbiamo sentito prima, Nuove ricerche archeologiche nell'area vesuviana, e poi per l'editore Electa Antonio D'Ambrosio, Pompei, gli scavi dal 1748 al 1860, e poi naturalmente il bel catalogo della mostra in corso a Chiasso. Geronimo Storia ritorna naturalmente lunedì prossimo. Un grazie a tutti da Roberto Antonini e dalla piccola squadra di Geronimo Storia.